Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori sintonizzati su Rai Radio 1. Siamo alla seconda puntata della riforma dello statuto e i lavori della Consulta Trentina. Siamo in compagnia del professor Gian Domenico Falcone e del professor Jens Volk, rispettivamente docenti universitari e presidente e vicepresidente della Consulta. Quindi vorrei magari dare a chi per la prima volta ci ascolta, seconda puntata, dare una piccola, diciamo, introduzione su cos'è la Consulta, di cosa si occupa, e poi procediamo.
Sì, come dicevamo la volta scorsa, la Consulta riflette sulle esigenze di aggiornamento dello Statuto di Autonomia per portarlo, diciamo, in coerenza, pur mantenendo la specialità, ma per dargli una consonanza con le regole attuali dei rapporti generali tra Stato e Regioni, per dare un nuovo ruolo alla collaborazione tra le due province anche attraverso l'istituto della regione, per riempirlo di contenuti che non hanno trovato nella stesura storica e poi negli aggiornamenti dello statuto ancora un'espressione, diciamo, adeguata, come può essere accaduto per il tema delle autonomie locali, in parte anche per il tema delle minoranze linguistiche e degli istituti di partecipazione e di democrazia rappresentativa. Questo è il quadro generale in cui ci muoviamo.
Ecco, la volta scorsa mi ero quasi dimenticato, o forse avevo sorvolato, su un aspetto che noi avevamo accennato, no? Cioè della partecipazione, no? Collettiva, pubblica, a questo momento di raccolta, no? Vorrei dire di raccolta dati, perché è anche una raccolta dati di quello che sta succedendo. Ecco, c'è stata questa partecipazione, mi ricordo che ci fu anche un coinvolgimento, appunto, pubblico, appunto, no? Con inviti, eccetera, eccetera, anche qualche polemica. Volevo un po' approfondire questo aspetto?
Sì, volentieri. Abbiamo organizzato un processo partecipativo, come appunto previsto dall'articolo 5 della legge sulla Consulta. La Consulta stessa, questo abbiamo detto anche l'altra volta brevemente, rappresenta in se stessa anche proprio già un momento importante di partecipazione, in quanto è proprio una specie di camera di riflessione che raccoglie in sé appunto varie dimensioni della società trentina, esperti e non rappresentanti della società civile, delle organizzazioni di categoria e così via. E dopo le prime riflessioni e l'individuazione di 8 macro temi, appunto, che sarebbero importanti da trattare per una riforma dello statuto e delle prime indicazioni sulle proposte in che modo si potrebbero appunto mettere mani a questi ambiti macro tematici, allora la Consulta si è aperta e ha fatto appunto organizzato un processo di partecipazione. Il processo di partecipazione prevedeva sia degli incontri in praticamente ogni comunità di valle, c'erano più di 17 incontri sul territorio in tutto il Trentino, sia dei momenti più formali, quando ci siamo riuniti in plenaria nuovamente per le audizioni della giunta provinciale, dei parlamentari eletti in regione, della commissione dei 12, ma anche in due giornate della rappresentanti della società civile organizzata ma non rappresentata direttamente in Consulta, e in più abbiamo organizzato poi a Trento nella prima settimana di luglio degli incontri in biblioteca e poi il 15 e 16 settembre un laboratorio sull'autonomia, oltre ad avere altri 3 laboratori tematici sulle minoranze proprio nelle aree di insegnamento delle stesse minoranze. Questo era un programma molto ambizioso, tanti eventi, purtroppo la partecipazione da parte dei cittadini non era molto alta, e, diciamo, era attiva per chi era venuto, e abbiamo anche sul sito un documento che fa vedere proprio i singoli commenti, oltre al fatto che ovviamente anche permanentemente durante questa fase si poteva anche interagire sul sito della Consulta facendo delle proposte, e questa facoltà è stata anche ampiamente utilizzata. Ma oltre a questo, nell'interazione diretta nelle discussioni, purtroppo, che sarebbe stata la parte più interessante per tutti noi probabilmente, la partecipazione non è stata alta. E questo probabilmente dovuto al fatto sia della riforma costituzionale respinta nel referendum del 4 dicembre dell'anno scorso, che chiaramente ha fatto venuto meno la sensazione della contingenza, però anche lì è una bella contraddizione, perché la consulta dovrebbe proprio essere libera dalle contingenze e riflettere proprio tranquillamente e serenamente sulle questioni più profonde dell'autonomia speciale e su che cosa c'è da riformare. Il secondo problema probabilmente per la fase di partecipazione è stata il fatto che l'abbiamo organizzata durante l'estate, perché questa era la seconda fase e cadeva nell'estate, e anche questo sicuramente non ha aiutato molto. E poi devo dire, probabilmente anche parlando con alcuni suoi colleghi giornalisti, abbiamo capito che se non c'è polemica si discute poco, purtroppo.
E questo riguarda poi tutti i settori, purtroppo, vero?
Però questo è proprio molto contrario alla nostra esperienza all'interno della consulta, che nonostante la composizione da settori così diversi, la provenienza da settori così diversi, siamo riusciti a discutere e addirittura a raggiungere un consenso, almeno intanto per questo documento preliminare, e adesso vedremo come andiamo a finire con il documento finale.
Se posso aggiungere, sì, credo anch'io che abbia in qualche modo limitato la partecipazione una sensazione che nel Trentino è diffusa da tanti anni di un'autonomia consolidata e acquisita. Questo può anche avere un aspetto positivo, nel senso che l'autonomia non è oggi in discussione e probabilmente molti pensano che l'autonomia abbia molti profili tecnici che quindi giustificano una sorta di delega da una parte a un ceto politico che da tempo la governa e dall'altra anche a un gruppo di esperti che la può mettere a fuoco con competenza. E probabilmente oggi la situazione potrebbe anche essere diversa, perché tutti ricordiamo qualche tempo fa l'uscita di Mentana a Trento, che ha sostanzialmente sparacchiato che l'autonomia non serve più a niente, che ormai tutto è uguale.
Vorrei dire che lì forse ha un po' risvegliato la coscienza del pubblico, perché si sono rivoltati un po' tutti, no?
Sì, cioè, quindi... sì. Non si sono rivoltati subito, forse perché tramortiti dalla sorpresa, anche non attendendosi da un personaggio come Mentana, che sotto molti profili, l'abbiamo visto poi con la Catalogna, sembrava sensibilissimo alle esigenze dell'autonomia, ed è strano che non abbia percepito che il problema dell'Alto Adige e del Trentino è un problema storico delle vicende, delle relazioni tra Italia e Austria. Oggi probabilmente ci sarebbe più attenzione. Però, detto questo, dobbiamo anche dire che una partecipazione c'è stata, e noi che abbiamo lavorato al documento preliminare della consulta possiamo anche registrare con soddisfazione che le indicazioni fondamentali contenute nel documento della consulta sono state per la grande maggioranza confermate, ecco, semmai con qualche incoraggiamento a procedere ulteriormente, cosa che noi speriamo di fare e che stiamo già facendo, avendo mantenuto quel clima complessivamente collaborativo all'interno della consulta, che credo sia stato già di per sé un buon risultato, perché come sappiamo nella consulta c'è la maggioranza e c'è la minoranza, ci sono le categorie sindacali, ci sono gli industriali, ci sono le minoranze, ci sono i comuni. Tutte le rappresentanze hanno lavorato cercando di arrivare ad un risultato e pensando più al dopodomani che al domani immediato.
Ecco, non so se l'avevamo detto nella prima puntata della settimana scorsa, ma la consulta ha il potere di presentare direttamente al Parlamento le modifiche o la revisione statutaria?
No, naturalmente no. Non solo perché la consulta non ha ovviamente lo status costituzionale per poterlo fare, la consulta è un organo provvisorio, no, non è un organo stabile, è un organo istituito dal Consiglio Provinciale del Trentino e tra l'altro non sta elaborando un progetto di statuto. Un progetto di statuto dovrebbe risultare non solo dal lavoro naturalmente del Trentino, ma anche dal parallelo lavoro che si è svolto in Alto Adige. Bisognerebbe mettere insieme, diciamo, i due documenti, tradurli in una vera proposta di revisione statutaria che dovrebbe essere poi approvata dalle due province e dalla regione e in quei termini presentata al Parlamento. Forse potrebbe essere interessante vedere un momento che percorso parallelo è stato fatto a Bolzano.
Questa è stata anche in qualche modo un po' una criticità, nel senso che abbiamo riscontrato spesso la domanda dei cittadini: ma perché a Trento e Bolzano si fanno le cose in maniera diversa? Ma a parte questo, che già contiene un po' la risposta, direi che è quasi sempre così, che a Trento e a Bolzano le cose
da sempre
si svolgono e da sempre si svolgono in maniera diversa, ma penso che sia stato forse anche utile, visto che la situazione a Bolzano e a Trento è davvero molto diversa, pensando solo ai gruppi linguistici a Bolzano, con la proporzionale, con altri istituti, mentre a Trento abbiamo appunto più una tutela territoriale delle tre minoranze linguistiche, che comunque nella società non sono così presente come il lato linguistico appunto nella provincia di Bolzano. Oltre al fatto che, di cui abbiamo già parlato, la regione stessa è vista in maniera molto controversa. Allora, immaginarsi una specie di assemblea costituente, fra virgolette, regionale, con magari anche da 50 persone in su, sarebbe sicuramente stata una ricetta per non arrivare a nessun risultato. Allora, in questo senso, due strade parallele, e a Bolzano si è scelto, proprio ricevendo anche delle esperienze dal mondo tedescofono e svizzero, si è scelto proprio di iniziare con i cosiddetti open spaces, che erano proprio degli incontri territoriali, 7 o 8 credo che abbiano fatto in varie parti della provincia, proprio aperti ai cittadini, dove si è potuto parlare di tutto, cioè tutto che vagamente aveva a che fare con l'autonomia. È stata utilizzata anche molto bene, c'è stata una grande affluenza, c'è stata una maggiore rappresentanza del gruppo tedesco rispetto alle proprie proporzioni nella società, e dopo questo i cittadini potevano fare domanda per essere inseriti in una lista, dalla quale venivano selezionati 100 cittadini per partecipare al cosiddetto forum dei 100. Allora lì abbiamo un organo che rappresenta proprio i cittadini, proprio scelti a sorteggio. Credo che c'erano 2000 domande di iscrizione in questa lista, e da cui sono stati pescati, poi rappresentando nuovamente per genere, per età, per gruppi linguistici, proprio la società altoatesina. E questi si sono anche attivati molto, si sono spesi molto, si sono incontrati ogni 2 mesi, hanno discusso vari temi, hanno fatto un loro report che si trova sul sito anche della Convenzione di Bolzano, sul Consiglio Provinciale di Bolzano, e da questi 100, 8 sono stati mandati nel secondo organo, che è la Convenzione dei 33, che è praticamente la nostra consulta più questi 8 cittadini, così ci stanno anche i numeri, 25 e 30, certo. 33. Allora anche lì abbiamo una composizione mista, abbiamo più consiglieri, 12 consiglieri o rappresentanti del consiglio, abbiamo 5 giuristi esperti di materie giuridiche, 4 dei comuni, 2 delle associazioni imprenditoriali e 2 delle associazioni sindacali. Questa è la composizione.
Mi viene da dire che i 5 giuristi li abbiamo anche noi, perché poi le varie categorie, sono a parte i 2 esperti dell'università, le varie categorie si sono fatte rappresentare molto volentieri anche da ottimi colleghi giuristi.
Allora, la questione a Bolzano era poi come coordinare il lavoro di questi 2 organi, e lì era pensato all'inizio che questi 8 cittadini provenienti dal Forum dei 100 e membri anche della Convenzione dei 33 garantissero proprio questo legame. Questo nella prassi non ha funzionato, oserei dire, così bene, nel senso che la Convenzione dei 33 ha ovviamente anche assunto una propria autonomia, ha elaborato un proprio testo, e poi anche, visto che ci sono tante questioni su cui non c'era parere unanime e consenso, alcuni elementi hanno pubblicato in totale 4 relazioni di minoranza, cioè abbiamo una relazione di maggioranza e 4 di minoranza su vari temi, dall'autodeterminazione fino alla questione della convivenza, su cui ovviamente i membri vicino ai Verdi, oppure Riccardo Dello Sbarba, che è consigliere dei Verdi, avevano un'opinione diversa rispetto alla maggioranza, a partire da Luis Durnwalder, che era rappresentato anche nella convenzione, e altri più vicini all'area SVP o alla destra tedesca.
Anche questo è un aspetto, credo, molto importante, rilevante, cioè soprattutto, ecco, nella provincia di Bolzano, ma i gruppi, diciamo, che promuovono e che difendono la propria autonomia sono fra di loro non sempre, diciamo, in accordo. Ci può essere anche qualche rivendicazione diversa, no? Mi pare di capire. Cioè, rispetto alla difesa, no? Del territorio.
Sì. Io direi, se, guardando i documenti, prevale nettamente, per quanto riguarda proprio la convivenza fra i gruppi, lo status quo. Allora, proprio questo mi sembra,
la direttiva,
mi sembra,
diciamo,
evidente,
questa,
cioè la proporzionale, il bilinguismo, nel bene e nel male, il bilinguismo, la questione delle scuole organizzate separatamente, autonomamente, tutte conferme di quanto c'è proprio attualmente nello statuto. Il lavoro, e lì ci sono delle relazioni di minoranza che dicono appunto delle cose diverse, contengono delle proposte per aperture, possiamo chiamarle così, in questi ambiti, che però sono possibili solo se condivise. Invece il maggiore lavoro a Bolzano è stato fatto per quanto riguarda proprio il lavoro delle competenze, il rapporto, o meglio non rapporto con lo Stato, cioè proprio la delimitazione delle sfere di influenza fra Stato e regione, o meglio provincia autonoma, perché lì è prevalso l'immagine di una provincia autonoma praticamente autosufficiente, secondo il concetto dell'autonomia integrale che è già propagato politicamente da parecchi anni, ma l'idea è proprio che in primo luogo si fanno le cose a Bolzano e poi si vedrà.
C'è una competenza rispetto a un'altra che prevale? Non so, ad esempio la competenza della sanità, ad esempio, no? Prevale su qualche altra competenza?
Questa è la situazione delle regioni ordinarie, i cui bilanci sono sostanzialmente per tre quarti o forse anche di più occupati dal problema della spesa sanitaria. La competenza sanitaria è evidentemente una competenza essenziale in qualunque comunità, però è chiaro che la situazione delle due province autonome è molto diversa, perché, come ricordavo anche l'altra volta, basta pensare che accanto alla sanità c'è la competenza in materia di istruzione, che naturalmente è una competenza gigantesca sia in termini di personale che in termini di risorse che in termini di rilevanza sociale. Poi pensiamo alle strade, alla tenuta dell'ambiente, la stessa, anche se proprio l'ambiente è una delle competenze in più che bisognerebbe acquisire, non nel senso che oggi le due province autonome non abbiano competenze in materia ambientale, ne hanno tantissime, solo che il concetto globale e comprensivo di ambiente è un concetto moderno che all'epoca della redazione degli statuti non esisteva. È entrato prepotentemente nel titolo quinto del 2001, ma vi è entrato come competenza statale, come riserva di competenza statale, il che crea numerosi problemi di interferenza con le competenze anche delle regioni ordinarie, perché tra governo del territorio e ambiente dove sta il confine? È un po' difficile dire. Ha creato problemi anche con le competenze delle autonomie speciali e delle province autonome in particolare, perché le molte competenze che le province autonome hanno in materia di ambiente non trovano un'espressione sintetica, sicché continuano a scontrarsi con una competenza statale.
Bene, e con questo noi diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori la prossima settimana con un altro argomento, ma sempre legato naturalmente alle modifiche dello statuto e quindi al titolo quinto. Grazie al professor Gian Domenico Falcone e al professor Jens Wölk di essere stato con noi. Grazie ad Alessandro Ravagni che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo Quinto, le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.